Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. Then we were new.
Buonasera. Oh, grande ritorno, Erika. Finalmente torniamo in onda. Che è successo in questo 3 settimane di assenza? Spiegalo te.
Che cosa dico? La verità che abbiamo
per due settimane abbiamo poltrito, perché poi il 24 e il 31, ma che si faceva, ragazzi? Andava in onda, dai, tanto non ci avresti ascoltati. Eravate lì a darvi regali e poi a fare i trenini. E poi il set, che è successo? Che l'Erika aveva un gomito che gli faceva contatto col piede, le papille gustative interrotte, il subab il giorno prima era rimasto chiuso in autolavaggio e quindi...
Una riunione di lavoro praticamente.
E quindi non è potuta venire, e perciò ritorniamo in scena oggi.
Vi siamo mancati?
Mi auguro di sì, non a quei credo. 3 ascoltatori, di cui uno è in studio qui con noi stasera.
Quindi oggi sono 2.
Vabbè, si vuole presentare il nostro ascoltatore preferito, l'unico
ascoltatore misterioso. Cioè,
come avrete detto,
sono sempre io.
È sempre lui, il mitico Alessandro Scaramucci.
Buonasera, sì, anche l'applauso.
Stavo per chiamarlo Antonello Scaramucci.
Sì, Antonello.
Confondevo mia mamma con mio cugino. E vabbè.
Mamma mia, come siamo messi male stasera.
Allora, Alessandro è qui con noi stasera perché è il massimo depositario cortonese di ogni conoscenza possibile su un grande che ci ha lasciato purtroppo questa settimana, che è David Bowie. Quindi da subito diciamo che questa puntata sarà molto molto incentrata su David Bowie. Però
diciamo che è una puntata monografica.
Sì, quasi più monografica, o meno. Più o meno. Con l'Erika terrorizzata dall'inizio, praticamente da giorni e giorni, che dice: io non so niente su David Bowie, farò delle figuracce. Ma non è vero, dai.
Vabbè.
Ti prenderemo solo in giro per l'intera serata, non preoccuparti.
Io vado a casa, quindi non è un problema.
Ma no, resta con noi.
Resta con noi e restate con noi. E iniziamo subito con il quizzone, perché il nome è new c'è anche stasera. E voi dovete indovinare che pezzo è questo. Vai, Andrea.
La mia mente ha preso il volo, un pensiero, uno solo. Io cammino mentre dorme la città, i suoi occhi nella notte, fanali bianchi.
Ecco, allora, chi è questo tizio, che macedone probabilmente di origine, non lo so, perché l'accento è un po' da turco forse, sì. Chissà,
È uno straniero che tenta di cantare in italiano una canzone famosissima tradotta in maniera discutibile, diciamo,
da addirittura
Mogol.
Quindi pensate un po', un grande come Mogol, parole che non c'entrano assolutamente niente con l'originale. Però sono in tema, giusto? Non diamo altri indizi, se no indovinano subito.
No, per carità.
Chi indovina vince un viaggio nello spazio.
Un viaggio nello spazio, bravo. Con Samantha Cristoforetti, sì. Erika.
Che è tornata a casa, però è lo stesso.
Potrebbe ripartire.
Riparte con voi.
Ma come ci rimandiamo nello spazio? Con un calcio
cose...
nel...
Vabbè, dai, ora...
Li spediamo nello spazio.
Sono cose che valuteremo al momento della vittoria.
Quando vedremo la faccia del vincitore diremo: va bene, tu puoi andare nello spazio. Come?
Attenzione, ha già indovinato Giorgio Pierotti, che è il nostro... insieme ad Alessandro e poco più. Grande applauso a Giorgio Pierotti.
Bravo!
Però voi altri che ci ascoltate, continuate ad indovinare questa canzone che vi abbiamo accennato, Erika.
Quindi manderemo i Pierotti nello spazio per grande gioia della popolazione aretina.
Vabbè, in realtà no, il Pierotti è un ragazzo simpatico.
Giorgio.
Ci mancherai, Giorgio, quando sarai nello spazio saremo lì all'aurora a dire: ma Giorgio, ma perché non torna? Ok, via con la sigla, perché stasera c'è la classifica inglese e poi vi spieghiamo ovviamente perché.
Ed eccoci qua.
Perché la classifica inglese, Erika? Vabbè, perché l'Erika è innamorata ovviamente dell'Inghilterra e della Gran Bretagna, tant'è che in casa io ho solo arredamento tutto con l'Union Jack, una cosa allucinante.
Tra l'altro, mia amica Alessia Pecchiaria Pucci partiranno per Londra da qualche giorno, ho già fatto la lista della spesa.
Bene, vuoi andare con loro?
Ma no, avrei voluto, ma
no, perché per spedirti
questo momento di difficoltà lavorative.
Ah, però per spedirti utilizziamo lo stesso metodo del Pierotti sullo spazio, se vuoi. Non c'è neanche bisogno della carta d'identità e il passaporto, quindi se vuoi. Vabbè, perché abbiamo scelto l'Inghilterra? Ovviamente in onore a David Bowie.
Padre David Bowie.
Che era britannico.
Yes. Sì.
Nativo di? Vogliamo fare subito una gaffe? Sì. Perché sì. Noi che non ce lo ricordiamo. Vabbè. Ah,
meno male che ero io quella che partiva a
ma questo è per farti sentire a tuo agio. Ma ti volevo dire, facciamo l'Inghilterra anche per far capire com'è ridotta la musica inglese che ha avuto David Bowie e ora ha questi tizi qui che Erika ci racconterà ad uno a uno, prego.
Perfetto. Ma infatti sono un po' rammaricata perché io mi aspettavo dal UK grande musica e in realtà non è proprio così. Comunque, posizione numero 10, partiamo subito con un gruppone, i One Direction.
Vedi.
Vai.
Con History. Tra l'altro ti do uno scoop, loro avevano detto ci prenderemo una pausa ma torneremo.
Sì.
Ok, avevano dichiarato qualche mese fa.
Gioimmo.
Ma secondo indiscrezioni, sì, pare che in realtà non torneranno mai più. Cioè che si scioglieranno definitivamente.
Andranno nello spazio con Giorgio Pierotti.
Benissimo.
E come si fa? Come si fa senza Wanda?
Sopravviveremo. Bene.
Benissimo.
Posizione numero 9, i Coldplay con Adventure of a Lifetime. Tra l'altro loro saranno nel palco del Super Bowl il 7 febbraio a Santa Clara in California insieme alla bellissima Beyoncé. Va bene?
Va bene.
Perfetto. Passiamo al numero 8. Numero 8, questo è un pezzo che poi sentiremo perché loro sono un duo britannico, i 99 Souls, e si divertono a fare dei mashup, quindi mixare canzoni diverse per creare una canzone nuova.
In questo caso
loro hanno preso Girl the Dusty Child e The Boy's Mine The Brandy and Monica's e insieme hanno creato The Boy Is Mine.
Talk to you for a minute.
Mashup ti è piaciuto?
A me sì, a te no, però va bene. Inoltre, per non mandare Giorgio Pierotti da solo nello spazio, lo accompagnerà mia zia che ha indovinato.
Ha indovinato anche la zia?
La zia Lorena, grande appassionata di David, tant'è che lei era in lutto il giorno della morte.
Sì, lo so. Però noi li mandiamo insieme in amicizia, mi raccomando. Poi non fate, non amatevi, mi raccomando.
Bene, posizione numero 7, troviamo Grace con You Don't Own Me, canzone che è famosissima perché è del 1963. E arrivò al secondo posto della Billboard dietro solo I Want to Hold Your Hand dei mitici Beatles.
Ah, ok.
E lei ce la reinterpreta. Lei, tra l'altro, è una ragazza australiana.
Alla numero 6, vedo, eh.
Al numero 6, l'amica di Lupetti, Adele, con Hello. Negli ultimi tempi c'è un video su internet che impazza, che è il promo di una trasmissione televisiva che è Carpool Karaoke, dove James Corden, che è il conduttore, monta in macchina dei cantanti famosi e attraverso le loro canzoni le intervista. Nel promo vediamo appunto una Adele che canta sia Hello che Rolling in the Deep.
Tra l'altro molto bello quando c'era Stevie Wonder.
Stevie Wonder, infatti, lo volevo dire.
Che si è messa a guidare la macchina, è un grande momento.
Sì,
Erika?
La preoccupazione di tutti.
Numero 5.
Stitches di Shawn Mendes. Tra l'altro Shawn Mendes agli ultimi, l'ultima premiazione dei People's Choice Awards, che è stata svolta a Los Angeles, ha vinto come il miglior ragazzo emergente. Quindi ci aspettiamo di tutto, emerge ora, no?
Quindi si emerge.
Hai visto? Galleggia.
Va bene. Poi abbiamo un trittico, tre posizioni di fila del mito di Lupetti.
No, chi? Lui?
Justin Bieber.
No.
Ebbene sì, conquista la posizione numero 4 con What Do You Mean? Posizione numero 3 con Sorry, tra l'altro canzone che io interpreto a Zumba. Posizione numero 2 con Love Yourself.
Cioè alla 4, alla 3, alla 2 c'è Justin Bieber.
Sì.
Ma poi tra l'altro io l'ho visto oggi, perché io non sapevo chi fosse questo Justin Bieber, che da mesi sento citare da Erika. Cioè è un ragazzino veramente ignobile, che avrà tipo 15 anni, sì, con un ciuffo biondo allucinante.
Vabbè però,
però
funziona.
Piace.
La tua è gelosia?
No, non è che gelosia. Ma chi assomiglia, Erika, hai detto prima?
No, ricorda un po' Nick Carter, The Backstreet Boys. Cioè questo ragazzetto molto giovane, questo capello biondo, che non è che ha appeal perché è un macho, ma perché è un semplice ragazzo. Un
ragazzino... Perché Nick Carter era un cartone animato, io me ne ricordo. Comunque, vabbè.
Sì, è vero.
Vabbè, ma lui...
Però era anche uno dei Backstreet Boys.
Sì, era il biondino, quello che aveva il caschetto.
Che però non era il tuo preferito, perché tu amavi un vecchio, il più vecchio.
Vabbè,
sempre.
Sì, Kevin, vabbè, ma non importa. Bene, arriviamo al numero uno, ringraziando tutti, sì. Con Sigala. Tra l'altro il nostro Andrea pensava fosse Sigla.
Sì, quando gli abbiamo mandato la lista dei pezzi, io ho scritto Sigala. Ho detto, allora questa si manda come Sigla. No, no, Andrea, c'è un errore. No, ma pensavo avevi sbagliato a battere, è vero, ok, Andrea, però no, si chiama Sigala.
Sigala è il nome di arte di Bruce Fielder. E lui è londinese con origini tropicali caraibiche. Ed è conosciuto appunto per Easy Love, che è la canzone che è stata in tutte le classifiche, dalla classifica inglese alla Billboard americana, che campiona ABC dei Jackson 5. In realtà in questo momento in Inghilterra la numero 1 con una nuova canzone, con un nuovo singolo che è Sweet Loving.
Y'all.
Come siamo messi, ragazzi, in Inghilterra, eh? Pezzone, eh? Certo. Mamma mia. Mamma mia. Vabbè, vogliamo chiudere qui, Erika. Puoi commentare questa tragica pagina che abbiamo appena mandato in onda?
L'ho detto prima, sono un po' amareggiata. Perché mi aspettavo qualcosa di più da Londra e comunque l'Inghilterra in generale. In realtà è un po' deludente.
E vabbè, però.
In realtà va messo, evidenziato che c'è un po' crisi di musica,
sì. Appunto, ma è per questo che di fronte a una brutta notizia come la scomparsa di David Bowie a 69 anni, quindi ancora era giovane, ancora poteva regalarci tanto, però noi andiamo anche a far sentire il lato bello dell'Inghilterra, il lato bello della Gran Bretagna, della musica anglosassone, un grandissimo David Bowie, e iniziamo così. Oh, questo è Rebel Rebel.
Questo anno, attacco,
eh? Questo è l'attacco. Forse.
Anno Michele?
1974.
1974, l'attacco, questo ho usato servizi del telegiornale, cioè sto attacco qui lo conosce.
È il top.
Anche il mio cane.
Anche il cane di Alessandro balla su Rebel Rebel.
Su questo attacco qui, guarda.
Dall'album Diamonds Dogs. Quindi tra l'altro torna perché c'è il cane anche nel titolo.
Ma
no?
Niente, l'ha fatto per caso, eh?
E vabbè, andiamo un po' alla scoperta di questo grande artista che ci ha lasciato. Tra l'altro io vorrei dire che perché abbiamo fatto anche sta puntata? Perché nel nostro piccolo di radio locale, un attimino vogliamo ricordarlo in maniera forse anche un pochino più completa, mettendo in luce anche qualche elemento che è stato un po' dimenticato. Perché l'idea che mi sono fatto io, non so se la condividete voi, sì, guardando questi special, queste cose che sono state fatte anche la sera stessa, studio aperto, cioè, sì, siamo andati a sindacare sul discorso della, vabbè, come si veste, la sessualità.
La sessualità.
Poi si è dimenticato di dire quanto alla fine valeva come artista, soprattutto quanto ha segnato la storia della musica.
E soprattutto quanto ha influenzato altri artisti musicali, voglio dire.
Appunto. E vabbè, è un artista che ha avuto una storia di quanti decenni? 70, 80, 90, 0, 10, quasi 5 praticamente, quindi ha avuto
50 anni di carriera, voglio dire. Cioè,
insomma,
qualcosa avrà fatto.
Una combinata un po' parecchia. Erika, su Rebel Rebel cosa hai preparato?
Allora, io mi occuperò dei look della buona donna, uno stereotipo.
Che però in maniera più scientifica, perché quello che è mancato è anche quello, che nessuno poi è andato. Facevamo vedere queste immagini in continuazione, ma poi nessuno che spiegava anche il senso di tutti quei look, che mica erano a caso.
Ok, quindi, e poi non solo i look, ma alcune perle sulle varie canzoni.
Certo.
Bene, sì, su Rebel Rebel, Bowie si presenta come un pirata. Un fazzoletto a pois al collo e una benda nera sull'occhio, che, come ha ricordato poi nel corso degli anni, in realtà gli serviva perché lui aveva una congiuntivite bella tosta, in senso che si era accumulato del grasso, e quindi ha sfruttato l'occasione per sfruttare un po' il personaggio del pirata. E lui dichiarò: mi mancava solo il pappagallo.
Tra l'altro, vogliamo subito chiarire, se permettete, la storia degli occhi di colore diverso, che poi è una delle cose più affascinanti alla fine che ha Bowie, no?
Certo.
Che colpiva tantissimo.
Sempre, io fin da ragazzina a me questa cosa mi ha colpito, poi mi inquietava.
Era inquietante. Sì.
Lo sapete, no? Com'è andata?
Ce la spieghi te, Alessandro.
Ve la spiego io. Era un ragazzino, era parecchio rebel rebel, come direbbe, e faceva pugni con un suo antagonista, con un suo amichetto, e questo gli ha dato un pugno direttamente nell'occhio che gli era paralizzato, e quindi è diventato di un colore diverso. Lui aveva l'occhio marrone paralizzato, in pratica ci vedeva, però era paralizzato.
Tra l'altro era proprio anche la dimensione delle pupille erano diverse,
colpiva
tantissimo.
Rebel Rebel è l'addio ufficiale che David Bowie fa al movimento musicale del glam rock, un movimento ormai in declino, anche perché iniziava a emergere quello che poi sarebbe diventato il pop commerciale, e quindi questo è un suo testamento musicale nell'addio al glam rock.
Il glam rock, che possiamo dirlo, l'aveva inventato lui, perché insomma lui è la figura più importante di tutto quel filone, che poi i T-Rex, Mark Bolan, Mott the Hoople, tantissime altre band. un po' glam era anche Elton John alla fine,
Elton,
no?
Elton John, certo. Billy Idol. Billy Idol, ve lo ricordate negli anni 80? Era vestito da pirata. Come?
David Bowie. Vabbè, ma sulla gente che ha copiato David Bowie, o comunque si è molto ispirata a lui, poi ne diremo parecchie.
Oh, avalanghe, avalanghe.
Ma il primo pezzo che mandiamo in onda e facciamo sentire agli ascoltatori, qual è, Alessandro? Questo l'hai scelto te, quindi?
Rock and Roll Suicide, David Bowie, punk.
Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Shift brakes are snarling as you stumble across the road, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow, don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone.
Rock and Roll Suicide, David Bowie sulle frequenze.
Come lo trovate
di
questo,
Radio
pezzo, questo pezzo?
Come lo trovate,
come
questo,
lo trovate
pezzo?
Questo pezzo?
Erika, secondo me era bellissimo. Tra l'altro, io questo l'avevo ascoltato anche meno, perché è meno famoso.
È
diciamo.
Meno famoso, è del 72, ragazzi.
72, dall'album, il mitico, epico album che chiunque dovrebbe avere nelle proprie collezioni. The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
Fantastico, che okay. Cape Canaveral, fantastico.
Cioè, insomma, che comunque in questo album compare Ziggy Stardust, che è una delle mille incarnazioni di David Bowie. Erika,
questa canzone parla della morte di Ziggy Stardust.
È vero.
Stardust, certo.
No? Quindi la fine del album. Rock and roll è interpretata dalla fine del personaggio di Ziggy.
Infatti, ma lo sapete che cosa diceva lui, no? In quanto artista, diceva: hai trovato una cosa? Hai creato qualcosa? Funziona? Ti sei accorto che funziona? Ti ha fatto guadagnare? Perfetto, adesso buttala e creane un'altra.
E beh, e mica
Pizza e fichi,
mica pizza e fichi, ma perché così è così che un artista dovrebbe fare. Purtroppo invece c'è chi trova una formula e se le ci mangia per 50 anni. Non era sicuramente il caso di David Bowie, no. Il sottofondo di adesso, alziamolo un attimo, va, Andrea. E beh, qui torniamo negli anni 80, quando il nostro Alessandro, seduto sulla terrazzina del ristorante Tonino, sentiva Let's Dance di David Bowie, un grande singolo e un grandissimo album anche. Qui era il passaggio, diciamo, un pop commerciale
pop
anni 80. Anche qui, diciamo che le basi del pop commerciale anni 80 le metteva proprio lui. Che ricordi vuoi esternarci, Alessandro?
Niente, questa era una canzone, cioè, se tu la... noi non si capiva perché c'era ragazzini, te l'ho detto, ci sembrava un mostriciattolo strano che cantava questa canzone, che ci piaceva perché si era ascoltata tante volte, ma non si capiva assolutamente quello che volesse dire, capito? Però ci affascinava il fatto che lui era in quel modo, cioè, non lo so. E 13 anni sapeva, non è che più o meno sapeva tutti la stessa età, eh.
Erika, il video di Let's Dance, perché anche questo è iconico.
Sì, allora, il video mostra David Bowie mentre suona con la sua band, osservando una coppia di aborigeni nativi australiani che danzano, come metafora dell'imperialismo culturale occidentale. Le scarpe rosse che lui, che vengono spesso menzionate nel brano, vengono mostrate in diversi contesti come simbolo dell'oppressione imperialista. Bowie descrisse il video molto semplice e diretto, una dichiarazione contro il razzismo e la repressione. Il look era un capello biondo abbastanza lungo, selvaggio, degli smoking larghi con colori improponibili in perfetto stile anni 80.
E beh, che poi su questo look quanti negli anni 80 sono andati poi a ruota? Penso ai Duran Duran, no? Prende ad esempio Simon Le Bon. Pareva un clone,
sì, ma soprattutto nella tinta dei capelli.
Sì, in quel biondo platinato,
blondo pagliericcio, si direbbe dalle nostre parti.
A proposito di ricordi cortonesi, ne approfitto per inserirli qui prima poi di lanciare il prossimo pezzo. Io come ho scoperto David Bowie? L'ho scoperto grazie alla mitica Zero Langhia. Sai che era, Alessandro?
Ma perché
ricordi?
Noi che si ascoltava nel ristorante Tonino, il proprietario di Zero Langhia era cameriere. Prima di aprire Zero Langhia era cameriere al ristorante Tonino e si occupava lui del jukebox, quindi era un appassionato di David Bowie e c'aveva tutte le canzoni di David Bowie sul jukebox.
Perché lui era appassionato di Bowie e di Zero. E quindi aveva aperto questa mitica pizzeria che sorge. Adesso ci sorge un'altra pizzeria, vabbè, possiamo dirlo, al Fuflons. E all'epoca c'erano queste gigantografie di Renato Zero e David Bowie. Io, come ho raccontato anche in un mio articolo, insomma, vedevi Renato Zero, vabbè, certo, molto... sicuramente ti colpiva, ma David Bowie per i look, c'era queste foto enormi con quei look e soprattutto gli occhi, io veramente ero rimasto folgorato.
E soprattutto una volta Linus, che è uno che di radio se ne intende, soprattutto se ne intende di musica, a un certo Renato Zero gli disse in diretta: ma qui in questa foto sei David Bowie. Lui non è che disse: sì, guarda, è un mio punto di riferimento, disse: boh, che ne so.
E vabbè, Renato Zero forse
era enigmatico.
Allora, Renato Zero ha risentito sicuramente molto di David Bowie e sì, di
soprattutto
tutto
nel look, guarda.
Però look, forse l'ha anche poi interpretato in una versione molto italiana e romanesca,
maccheronica,
che, diciamo, maccheronica, che però alla fine era divertente, dai. Sì, poi, sì. E poi ha fatto anche bella musica Renato Zero.
Sì, no, per carità, come dice qualcuno in casa mia, Renato Zero sa cantare, David Bowie non ha l'estensione vocale, per carità, metto in dubbio, però.
Vabbè, però ha una voce buona, insomma, non male, specialmente sì, sui toni bassi.
Appunto.
Ok, Erika, mandiamo il pezzo o ce lo spiega adesso?
Prima mandalo, vai.
Ok, allora vabbè, un altro grande classico del grande David, Life on Mars.
It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the law.
is there life on Mars? It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to vote for some sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the
e vabbè. E vabbè, questo è bellissima. Credo che sia una delle mie preferite in assoluto. Alessandro?
Sì, sì, bella. Cioè, io, la mia preferita è, viene dopo, però.
Sì.
Questi sono gran pezzi, grandi,
qui,
grandi pezzi.
E qui avrete notato la voce, come dicevo, con queste tonalità cupe, basse, in cui lui si riconosce subito. Cioè, se senti anche un pezzo che non l'hai mai sentito, ma lo riconosci subito che è David Bowie, perché ha un tipo di interpretare le canzoni che, sì, è assolutamente, certo, solo, esclusivamente suo. E nessuno è mai riuscito a copiarlo per bene.
A copiare queste cose, perché per il resto hanno copiato tutto.
Certo, specialmente
quel che potevano hanno copiato.
Specialmente sui look. Che c'è da dire su Life on Mars?
Ah, innanzitutto il look, uno dei più celebri di David Bowie, che è quello con l'ombretto blu, labbra color corallo e capelli rossi.
Molto androgino, forse qui è il più androgino di tutti dei look di, sì, David,
sì,
Bowie.
Sì. Inoltre è il testo di Life on Mars, perché è stato uno dei testi più complicati della storia della musica internazionale, perché c'è, cioè, sono una serie di legami slegati che vanno da John Lennon a Topolino, da Ibiza a Norfolk, fino all'inno britannico. E quindi si può intuire che ci sia, a parte poi lui nella canzone mette anche i riferimenti a uno zapping frenetico di una ragazza che, guardando il silver screen, che è poi il televisore, cerca di distrarsi da due genitori litigiosi, e quindi è una sorta di via di fuga. Lui dà quindi una sorta di fiducia, no, in questo mezzo di comunicazione alieno. In realtà, anni dopo, tornando sull'argomento, Bowie dice che la ragazza è sicuramente tradita, delusa dalla realtà. Penso che pur vivendo una realtà deprimente sia convinta che in un luogo imprecisato c'è una vita che vale la pena di vivere. E lui dice: all'epoca provavo empatia per lei, adesso mi fa pena. Quindi rivede un po' quello che era la figura principale di Life on Mars.
E poi, se pensate a questa cosa, a proposito di copiare, Eugenio Finardi, che è uno dei nostri più sopraffini cantautori, scriveva: extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Ora
è chiaro,
qualsiasi riferimento
a Life on Mars è
chiaro,
puramente,
no?
Casuale.
Quindi,
e vabbè, d'altronde l'abbiamo detto che
sempre
ci ha ispirato,
per quanto riguarda l'alienazione, tutta questa cosa qui.
Il sottofondo che sentiamo adesso, guarda un po', torna fagiolo. Vai, Andrea. Ed è la favolosa Ziggy Stardust, dall'album The Rise and the Fall of Ziggy Stardust, bla bla bla, che ho citato prima.
Bene,
vogliamo parlare di Ziggy
look?
Stardust,
vabbè,
questo sì,
è uno dei
qui,
più,
perché anche qui era sempre Ziggy Stardust, sì, è il 72, mentre invece il brano precedente, Life on Mars, mi sembra sia il 71, era anche Dory l'album, se non erro, vabbè,
sì.
il look.
Ok, un look singolare. L'artista si dipinse un cerchio dorato sulla fronte per fare riferimento al discorso dei pianeti. In viso aveva un make-up da colori fluo e da tratti lunari, come se il cantante volesse ricordare una costellazione stile pop art nel proprio viso.
Questo rimando allo spazio, quindi, Alessandro, come ce lo spieghiamo? Che è costante nella...
rimando allo spazio è... come abbiamo detto, esatto, il periodo.
Questi
periodo
vedevano le stelle.
Anni 70, vedevano un po' troppo le stelle.
Vedevano le stelle. Vabbè.
E un motivo c'era, perché c'era un uso, anzi direi un abuso di sostanze stupefacenti.
Sì.
Che servivano, che nella loro filosofia servivano per creare, in pratica. Loro facevano uso e abuso di stupefacenti. Che
con conseguenze spesso pessime, questo va detto.
Infatti,
a lui è andata bene. Diciamo.
A lui è andata bene. Infatti, lui racconta che dal 77 al 79 non si ricorda assolutamente niente. Lui vede le foto, ha le canzoni, però di quel periodo non si ricorda assolutamente niente. Cose, volti, persone, non si ricorda niente. Quindi, cioè, non è un'esaltazione della droga, questa. È che in quel periodo lì la filosofia.
Certo.
Di un certo tipo di artisti era quella, fare uso di droga per sperimentare e per vedere, per avere le allucinazioni e per riportare queste allucinazioni
in arte musicale di ogni forma, tra l'altro poi lui era anche poliedrico, perché è stato anche pittore, ha fatto tantissime cose. Questa è un po' anche una reazione, va detto in breve, alla fase della politicizzazione estrema, forse della fine degli anni 60. Loro del movimento glam l'ammettevano, a loro della politica non era mai interessato particolarmente, e avevano, diciamo, altri obiettivi. Se leggiamo il testo di All the Young Dudes, che è un pezzo che lui aveva scritto per Mod the Upol, si capisce, lo dice proprio esplicitamente, insomma, questo. Però a proposito di periodi nei quali David Bowie non si ricorda nulla, lui non si ricorda nulla del periodo, hai detto te, Alessandro, dal 77 al 79. Ecco, è il famoso periodo passato a Berlino Ovest. In quel periodo di cui lui non ricorda nulla è venuto fuori questo incredibile pezzo, che sicuramente tutti conoscerete, la preferita di tanti, l'incredibile Heroes. Though nothing will keep us together. Grande David Bowie, che starà Heroes dall'omonimo album del 1977, l'inizio del suo periodo berlinese, che, di cui, come dicevamo prima, lui, forse un po' esagerando, però dice che non ricorda assolutamente nulla. Tre anni di vuoto, tre anni però in cui ha prodotto grandissima musica. Collaborando tra l'altro in quella Berlino Ovest che poi di fine anni 70 penso sia stato un ambientino veramente molto stimolante dal punto di vista intellettuale, però anche un pochino complesso dal punto di vista della vita giovanile.
Certo. Piuttosto c'era sempre il muro, ricordiamoci.
Confusionario per... comunque con artisti come Iggy Pop, che lui si portò praticamente dietro e a cui forse sembra abbia anche salvato un po' la vita, perché Iggy Pop era in una depressione pazzesca. E poi invece lì ricominciò, insomma, a fare musica, e tra l'altro anche di buon livello. Robert Fripp, il chitarrista ex King Crimson, che poi collaborò proprio a Heroes. Questa chitarra slidata che si sente lungo tutto il pezzo è la sua. Erika?
Il video è molto semplice e lineare. Si vede David Bowie in controluce che canta la canzone in piedi, vestito con pantaloni e giubbotto di pelle nero. Questo è il classico look underground berlinese dell'epoca, quindi lui si adatta alla moda del posto dove è arrivato.
È anche un po' un look velvet underground.
Perfetto.
Probabilmente per appunto il discorso di hip hop, che poi anche, vabbè, l'altro, insomma, cioè lui ha avuto anche un sacco di amicizie e collaborazioni, quindi
Brianino, Brianino, ragazzi, bravo, si vestivano tutti in quel modo.
Brianino è un altro, lo stesso Lou Reed,
bravo.
E quindi sì, è anche un po' velvet underground in quel video.
Tra l'altro, la canzone che resta una delle canzoni più famose di David Bowie, nel senso che la conoscono quasi tutti, in realtà all'epoca non ebbe un grande successo. Nella classifica britannica arrivò solamente al 24esimo posto e non entrò nella Billboard americana, nei 100 singoli americani. Discorso diverso invece per l'Europa, dove era la canzone che ha avuto più traduzioni, infatti lo è sia in francese che in tedesco, e in Italia raggiunse quasi subito le vette delle classifiche grazie alle radio libere che all'epoca la trasmettevano in continuazione.
Altre perle che aveva preparato l'Erika? Avevamo quella sul suo rapporto con il sesso femminile e non solo, giusto?
Ok, perfetto.
E poi qui apriremo un siparietto, parliamo. Un minimo di siparietto va aperto, anche qui per dare un quadro un po' più chiaro di quello che si è sentito in questi giorni.
Allora, partiamo con uno scoop di casa nostra, nel senso che Amanda Lear, che tutti noi conosciamo, ha dichiarato di aver avuto dei rapporti intimi con David Bowie.
E te pareva, oh.
E ha dichiarato: è l'unico uomo con la quale lei ha intrattenuto delle relazioni che si truccava più di lei.
Effettivamente.
Che vuol dire tanto, perché comunque Amanda Lear era abbastanza pesantuccia. Per quanto invece riguarda le relazioni ufficiali, quindi due matrimoni che lui ha avuto, il primo si svolse nel 1970 con Mary Angela Burnett. Lui non parla molto del matrimonio, di questo primo matrimonio, salvo un'intervista a Rolling Stones nel 93, dove dichiarò che si sposarono perché lei voleva un permesso di lavoro in Inghilterra. E questo non è certo una buona base per il matrimonio, infatti è durato molto poco. Voglio dire che nel 74 già non si vedevano più e di lì a poco si sarebbero separati. L'ex moglie in realtà nella sua biografia dichiara una cosa un po' diversa, dicendo che era il manager Tony Deffui che convinceva David a divorziare da lei in quanto la riteneva una succhia soldi. Comunque da questo matrimonio nacque il suo primo figlio nel 71, che è Duncan Zoe Highwood Jones.
Sì.
Nel 92 Bowie si è sposato, tra l'altro a Firenze, nella chiesa di St. James.
Nel 92 io dov'ero?
E te dov'eri? Che studiavi a Firenze.
Ero a Firenze e pensate...
Questo. Te lo sei perso.
No, il matrimonio era blindatissimo, ragazzi, non vi potevi avvicinare. Io da lontano, allora c'avevo 10 decimi, ho visto la limousine e ero esaltato solo perché da lontano ho visto la limousine che portava David Bowie e He-Man alle nozze.
Chi era questa He-Man?
Era una top model somala, dal cui matrimonio poi è nata Alexandria Zara nel 2000. La ragazza oggi ha 15 anni.
E tra l'altro sono stati insieme fino all'ultimo giorno di David. Quindi
25 anni.
Quindi
un matrimonio duraturo, un matrimonio che rispetto durato. Al precedente.
Alla faccia di tutti
alla faccia probabilmente anche di tutti i discorsi,
tutti i discorsi
piuttosto di lana caprina che nei decenni si sono succeduti sulla famosa identità sessuale di David Bowie. Secondo me è un tema che alla fine ma che cavolo ce ne importa.
No, non ce ne frega assolutamente.
Però il mondo ha discusso per 40 anni sulla sessualità di David Bowie.
Questo in quanto artista lui era anche un provocatore e sulla sua sessualità ci ha giocato molto,
ovviamente,
ma non mai nascondendosi, anzi creando delle leggende lui stesso. Quindi cioè non è che è stato lì a dire ah ma io guardate no non faccio, no, lui l'ha create lui le leggende, cioè nel senso non è che ha spento il fuoco, ci metteva la legna sul fuoco, capito? Solo ed esclusivamente per avere un'integrazione e per abbattere delle barriere mentali.
Si è voluto forse prendere gioco anche di tutti questi scemi che invece di ascoltare la musica e giudicare la musica perdevano tempo in questi ragionamenti.
Altro pensavano.
Anche quello, alla fine se ne è preso gioco e alla fine
ha fatto bene.
No?
In sottofondo Lazarus.
Ecco, il sottofondo è Lazarus. Questo è l'ultimo singolo di David Bowie, uscito pochissimo tempo fa. Credo che l'album è uscito 2 giorni fa, cioè 2 giorni prima della morte, quindi 4
venerdì,
ed è Black Star. Il singolo Lazarus, ecco, anche qui ci sarebbe da aprire un discorso lungo. Non so se il blocco è troppo lungo, perché questo è l'ultimo album e lui ci ha lasciato in una maniera che fa anch'essa discutere e anch'essa rimane avvolta da un alone di mistero. Però, siccome il blocco è lungo, io direi di mandare in onda il pezzo che è il preferito sia mio che di Alessandro, se non erro.
È Ashes to Ashes.
E vai.
Say it's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing. Just pictures of trap girls and synthesis. And I ain't got no money. But I'm hoping to kick with this gladiator's glowing. Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low.
che la mamma me l'aveva detto di non confondermi col maggiore Tom. Questa era, certo, è la filastrocca finale di questo pezzo, Ashes to Ashes 1980, in cui David Bowie fa un'autocitazione, perché ritorna 11 anni prima a Space Oddity e a Major Tom, che era l'uomo inviato nello spazio. Tra l'altro, pochi giorni prima, quella canzone era di poco precedente all'arrivo dell'uomo sulla Luna, proprio nel 69. Quindi. E qui, vabbè, lui questa va detta, perché insomma è simbolica, no? Lui riprende quel Major Tom che prima aveva dipinto, ecco, con toni anche positivi, e poi nel 1980, 11 anni dopo,
lo distrugge,
perché poi fa un bilancio anche di se stesso.
Bravo,
e dice: diamo pane al pane, al vino, diciamocelo, Major Tom era un tossico dipendente. E quindi questa frase ha mille valori, perché alla fine ammette anche i suoi stessi errori, quei famosi anni di cui neanche ricorda nulla, no? Alla fine.
Quello lì, cioè, il discorso che ho fatto all'inizio.
E questo è un grosso sinonimo di intelligenza, insomma.
Quello che diceva.
E di autoanalisi.
Distruggila, analizzati, quindi analizzati, distruggiti e risorgi dalle tue ceneri. No.
E vabbè, bellissima la canzone Ashes to Ashes, per cui l'Erica ha delle perle incredibili da offrirci.
No, vabbè, sono un'analisi del look
e del video, che tra l'altro anche quello è iconico, è storico.
Labbra rossissime, un neo molto marcato, uno sguardo freddo e dilaniato, in perfetto stile Pierrot.
Infatti, probabilmente proprio per il rimando a questa filastrocca che c'è nella parte finale del brano, lui si veste da Pierrot. Ed anche questo è un altro,
che è una delle maschere più tristi che...
Sì, appunto. E rientra alla fine con lo stesso testo. Poi le tonalità cupe di questa canzone, vabbè. Bella comunque anche Lazarus, che continuiamo ad avere in sottofondo. Avevamo prima promesso di fare una breve digressione su... Non chiamiamoli misteri, perché forse è eccessivo, però questa storia di come lui è morto in maniera molto teatrale, possiamo dire, perché alla fine solamente due giorni dopo l'uscita del suo ultimo disco, no? Addirittura c'è chi ipotizza che sia stato alla fine quasi scelto il giorno in cui lui, che praticamente era condannato da questo male di cui era a conoscenza da diversi mesi, avrebbe in sostanza deciso il momento in cui morire, per appunto probabilmente anche per rimanere fedele forse al suo personaggio fino all'ultimo. Però queste sono teorie chiaramente prive,
appunto,
di fondamento.
Queste sono teorie tipo Paul McCartney è morto,
tipo quella di Paul McCartney che è morto. Tu tendi a smentire, Alessandro?
Secondo me sì, perché parto da un concetto, cioè nel senso, chi ha lavorato lui, i registi che hanno lavorato con lui e chi ha lavorato nel film, perché David Bowie è stato anche un attore.
Sì, ha fatto
molti film non clamorosi, non di incasso, non di cassetta, di film tutti di nicchia, di riferimento in pratica. Dice che lui ha voluto sempre mettere nel contratto che lui voleva fare il cattivo prima di tutto, e non ha fatto mai la parte del buono, e soprattutto che voleva morire alla fine del film per un motivo preciso. Questo gli serviva per esorcizzare la morte. Ora, uno che
come fa a scegliere di...
Poi nella testa delle persone passa qualsiasi cosa, nel momento del dolore non si può capire, non si può comprendere, può essere successo tutto. Secondo me però questa non è voluta la cosa, cioè è voluto Lazarus. Però la morte, secondo me, non è voluta.
Lazarus sì, perché il testo, insomma, già la parola Lazzaro si capisce. Il video, che vedrete sicuramente in questi giorni, me lo auguro per voi che l'ascoltiate e guardiate, è evidentemente, insomma, riferito proprio alla morte, e anche il testo stesso della canzone fa dei chiari riferimenti.
Sì, nel testo lui dichiara di voler essere libero, e la libertà l'avrebbe solo attraverso la morte, quindi di ritrovarsi in paradiso. In realtà il discorso che fa Alessandro è vero, ma ci sono anche altre teorie, tipo del suo biografo ufficiale, delle persone che negli ultimi tempi stavano molto vicino, che quando lui ha saputo che mancava un anno, era arrivato un anno di vita, la sua percezione è notevolmente cambiata. Quindi ha velocizzato la pubblicazione dell'album Black Star, che in slang americano indica un tipo di lesioni tumorali, che erano quelle che poi aveva lo stesso David Bowie. e negli ultimi sei mesi aveva avuto sei infarti. Quindi c'è stata anche una sua percezione nel veder distrutta la sua figura. Magari sai, la malattia del cancro è una malattia che ti porta anche a cambiare fisicamente. Forse per rimanere il mito che lui ha sempre giocato sul suo look, sulla sua persona, come si è suicidato Ziggy Stardust, perché alla fine il suo personaggio faceva questa scelta, magari lui poteva aver pensato di fare la stessa.
Va bene, credo che Alessandro...
Sì, è possibile tutto, noi non, cioè, nessuno era presente a questa cosa perché... Non c'è, è stato tenuto, cioè, il pubblico è stato tenuto all'oscuro fino sì, infatti, al momento della morte, nessuno sapeva niente,
tant'è che è stata veramente purtroppo la notizia improvvisa e brutta per tutti noi. Probabilmente sarà l'ennesimo mistero su cui discuteremo, sì, appunto, per creerà, anni, cioè, e alimenterà ulteriormente il suo
creerà
mito.
Creerà il mito, sì, in pratica, il mito che già era. Dimmi, Erika.
Ovviamente ci sono chi analizza, ad esempio, il video di Lazarus, dove lui indossa l'abito di Station to Station, lo rindossa su questo video. Quindi c'è proprio una ricerca particolare, come se volesse essere veramente uno degli ultimi segnali. Anche la scelta del concerto. Il concerto ne aveva fissato uno solo, il 31 marzo a New York, dove aveva invitato i suoi più grandi amici. E la scelta, no, ma è proprio forse anche questo, nel senso di fare una data sola. In realtà lui voleva creare un tribute che aveva già fermato i suoi amici, li aveva già bloccati per quella data, e magari in questo modo loro poi possono dedicare il concerto a lui. Queste sono le interpretazioni del biografo.
È un'ipotesi.
Però è un'ipotesi, secondo me lui se l'aveva detto, cioè se aveva progettato questo concerto probabilmente ci voleva essere. Io la interpreto in questa è la mia libera interpretazione. Cioè, poi dopo che lui abbia creato tutto questo per fare in modo che
un'uscita in grande stile.
So che Paul McCartney, Bono Vox e tanta altra gente ha già aderito a questo concerto. Quindi, cioè,
vabbè,
non lo so. Vabbè.
Va bene, adesso noi mandiamo l'ultimo pezzo di questa digressione lunga che ci farà sforare tantissimo. Anche questa è una delle mie preferite. Qui siamo quasi all'inizio della carriera, ma anche questa è una canzone simbolo. Ovviamente la mitica Starman. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, like a solo set. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That were no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do get. Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fright. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star. Children use it. Let the children boogie. Va bene, allora.
Io mi ricordo questa canzone solo per Meteore.
Sì, veramente, era la sigla di Meteore, vabbè. Vabbè, io anche questa, vabbè. Meravigliosa. Vogliamo, ecco, anche qui il look non era niente male, anche su quello forse sarebbe il caso di approfondire. Mantellato con cappello colorato, anche qui un mix praticamente tra un alieno e un, non so, un cavaliere medievale.
Lui si presentò con tutto arcobaleno e una sfolgorante tintura di capelli arancioni, il chitarrista con capelli ossigenati, il bassista con le basette argentate e il batterista con lunghi capelli decolorati e una tuta da paracadutista gialla.
Bene, questo era il glam, ragazzi. Questo era il glam, grande grande filone musicale, approfonditelo. Un po' di numeri su David Bowie per chiudere in bellezza tutta questa lunga digressione.
E infatti, prima di passare alle prossime rubriche, David Bowie ha collezionato 41 nomination e 16 premi, 11 per l'attività musicale, 2 per la cinematografica, 3 per l'attività multimediale. Tra i più importanti, i 2 Brit Awards, 2 Grammy, 3 MTV Europe Music Awards e un Saturn Awards. L'artista fu ammesso nella Rock and Roll Hall of Fame nel 96 e nel 97 fu premiato per il suo contributo all'industria dell'intrattenimento con una stella sulla Hollywood Walk of Fame.
Perfetto, io volevo ricordare prima di chiudere che oltretutto è stato un attore, abbiamo detto prima, cioè se volete guardare due film che a me mi sono piaciuti veramente tanto, l'ho guardato uno che avevo 15 anni, uno avevo 14-15 anni e un altro che ne avevo, ero quasi un trentenne. Uno si tratta di Miriam si sveglia a mezzanotte, che è il titolo che gli è stato dato in Italia, però era Gli affamati sarebbe stato, che erano lui e Catherine Deneuve, erano due vampiri con Susan Sarandon e William Defoe.
Non male,
guardatelo perché è veramente eccezionale. E poi l'altro è Basquiat, che racconta la vita di questo graffitaro newyorkese, dove David Bowie interpreta uno dei personaggi, cioè incarna due miti in se stesso, perché lui era già un mito per me, e interpreta Andy Warhol. Allora, se lo guardate quel film, guardatelo perché è sputato, identico, c'ha le movenze uguali, si muove, vero, anche tutto sdinoccolato, perché se non so se sapete, ve lo dico brevemente, a David Bowie una della Factory gli ha sparato e l'ha reso sempre un
dinoccolato.
Po' dinoccolato, perché andava sempre in giro con un busto. David Bowie in quel film è identico, sputato. Cioè, ragazzi, guardate Basquiat e Miriam si sveglia a mezzanotte. Questi sono dei
un ambientino fantastico. Niente male anche quello della Factory. Magari una volta ci faremo una puntata speciale.
Sì, per carità.
Ma andiamo alla sigla della prossima rubrica.
Però sì, è il momento, ragazzi. Rubrichetta, carta e penna, New Year.
Eccoci, voi chiacchierate, ma
no, era in corso un dibattito su quanto sforare, perché siamo già 5 minuti fuori e adesso chiediamo 3 ore.
Avanti, vai.
Va bene, allora qui dovete indovinare, recuperiamo l'ordine, qui dovete indovinare voi ascoltatori in che anno sono successi questi avvenimenti, quindi di quale anno stiamo parlando. 20 gennaio, Stati Uniti, Ronald Reagan succede a Jimmy Carter come presidente degli Stati Uniti d'America.
5 febbraio, Padova. I terroristi neri Valerio Fioravanti, fratello Cristiano e Francesca Mambro, dei nuclei armati rivoluzionari, vengono scoperti una pattuglia dei carabinieri mentre recuperano un carico di armi dal canale scaricatore.
E saranno arrestati. 14 febbraio, nel corso di un incendio scatenatosi nella discoteca Stardust.
Qui
c'è un lieve riferimento a David Bowie di Dublino. 48 persone perdono la vita e 214 riportano gravi ferite.
17 marzo in Italia viene scoperta la loggia massonica della P2.
E beh, 4 aprile il Regno Unito vince l'Eurovision Song Contest ospitato a Dublino, Irlanda.
15 aprile, il ministro Franco Reviglio presenta un libro rosso comprendente 20.000 nominativi, dei quali il ministro delle Finanze ha accertato redditi superiori a quelli effettivamente denunciati dal fisco.
Ah, gli evasori, ho capito. 10 maggio, Parigi, François Mitterrand viene eletto presidente della Repubblica Francese.
13 maggio, città del Vaticano, mentre attraversa piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da colpi d'arma da fuoco sparatigli dal terrorista turco Ali Akça.
Il 17 maggio in Italia il referendum sull'aborto, gli elettori respingono l'abrogazione della legge 194.
12 giugno, Alfredo Rampi, un bambino...
Basta, questo è l'ultimo indizio, perché troppi, dai.
Un bambino di 6 anni cade in un pozzo a Vermicino, vicino a Roma.
È la famosa storia di Alfredino Rampi. 29 luglio, Londra, e qui vabbè, questa Londra nella cattedrale di St. Paul, si sposano Lady Diana, l'idolo dell'Erica e Carlo d'Inghilterra, e intanto nelle radio circola questo pezzo qui.
Vado a Brescia. Ah no, dicevo così.
No, Alessandro, vabbè, ci dispiace. Vabbè, la mitica Under Pressure, i Queen. E guarda un po', David Bowie. Duetto epocale numero uno. Chi ha indovinato? Già diversa gente. Ma c'è anche una polemica in corso, Erika.
Sì, mia madre, perché lei è un po' puntigliosa e fissata con le date storiche.
Allora, Giorgio Pierotti ha indovinato. Danny Irons, che è qui con noi, ha indovinato.
Mia madre sostiene che nell'80 Reagan fu eletto. Nell'81 inizia a governare, quindi bisognava specificare meglio.
Ma quindi te gli hai già dato la soluzione qui.
Ah vabbè, tanto ormai.
Tanto il Pierotti.
Vabbè, Pierotti nuovo campione d'inverno.
Come
applauso a Pierotti.
Come Sarri.
Campione d'inverno come il Napoli. Vediamo se arriverà anche alla fine stagione sempre col titolo di campione.
Bene.
Bene, finiamo la grande questa puntata infinita con la classifica italiana. Vai.
Impressione.
Sigla.
E qui, amore, arrivano le dolenti note.
Eh sì, da, dalle, come sempre, dalle stelle David Bowie alle stalle della musica italiana attuale.
Posizione numero 10, i Lost Frequencies.
I buoi non sono scappati purtroppo ancora.
Posso andare, Andrea, secondo te? Ce la posso fare?
Vai.
Ok. Posizione numero 10, Lost Frequencies con Realty. Sono in discesa. Posizione numero 9, Jess Klein con Take Me Home, una new entry. Posizione 8, un'altra new entry. E lui è il terzo classificato di X Factor, amore.
Wow.
Devi essere entusiasta.
Seguito tutto, proprio non mi sono perso un attimo.
Lui è Davide Shorty con My Soul Trigger. Ok?
Trigger. Ma Davide Shorty.
Sì.
Davide
è un nome d'arte, sì.
Non lo so, non ho seguito X Factor, oggettivamente. Numero 7, un'altra new entry, sono gli Skank Anansie con Love Someone Else. Tra pochissimi giorni, venerdì 15, uscirà il nuovo album di Skin & Company e si intitolerà Anarchitecture. Una cosa un po'...
Anarchitettura.
Sì, vabbè. È un po' così, un po' complicato. E lei dice di essere molto orgogliosa di questo nuovo album, perché è un album pieno di sorprese, sono degli esperimenti che quelli Skank Anansie ci propongono. Posizione numero 6 invece abbiamo il vincitore di X Factor.
Sì, l'ho sentito.
Vedi, lui è più esperto di noi.
Sì, l'ho sentito una volta e poi basta.
Ah, ok.
Poi io ho spento la radio.
Che è Josada. E la canzone è Il rimpianto di te. Pensa che Josada non voleva andare a X Factor perché non sembrava adatto. Poi però ci ha ripensato e ha vinto il talent. E mentre festeggiava ha rivisto la ex, incontrò la nuova ragazza e si è interrogato su un amore platonico. Vabbè. Posizione numero 5.
La ex.
Posizione numero 5 in discesa, Hello di Adele. Numero 4 in salita abbiamo una perla.
Sì, questa è bella, questa è bella. Te lo passo.
Allora, lui è Matt James. Il suo nome è Candy Juna. È un rapper e cantante della Repubblica Democratica del Congo, attivo soprattutto in Francia, anche se non ne ha la cittadinanza. Il rapper ha avuto molte influenze: Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, Marvin Gaye. E attualmente è sulle classifiche europee e non solo con questo pezzo. Est-ce que tu m'aimes?
Mi ami?
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre. T'avais juste à lever le ciel. T'avais juste à lever le ciel. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir. Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Ça m'a fait mal de te faire mal. Je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. pas si je t'aime. Je sais pas si je
me suis fait mal.
Allora,
questa è la numero 4 italiana. Intanto sì, un saluto a Nicola Carini che ci ha mandato un SMS, dice: vi sto ascoltando in macchina e siete grandi, quindi grazie, grazie,
grazie, grazie
Nicola.
No, volevo dirti una cosa che ti farà ridere. E praticamente in questo momento c'è mia zia e mio cugino. Mia zia è un po' più grande, mio cugino ha 11 anni più o meno, che stanno ascoltando la nostra trasmissione, no? Mia zia si è casata molto nella parte dei Bilbao perché la sua epoca
è una
mio
grande
cugino,
fan.
E mio cugino ascoltava senza grandi entusiasmi, no? Cioè, nel senso che ascoltava, sì, bella musica. Però appena partita questa si è messo a ballare. Vedi? Vedi l'età? Una questione anagrafica.
Ogni frutto ha il suo tempo.
Non c'è speranza per l'umanità. Sto scherzando.
Grande, no, ma Francesco.
Ma questa è bellina, bellina. Questa è carina la canzone, dai.
Bene.
Passiamo ora alle dolenti note delle prime tre italiane della settimana.
Va bene. Posizione numero 3, Urban Strangers con Runaway. Loro tra l'altro sono in salita, un pezzo che sta andando fortissimo. Sono due ragazzi di Somma Vesuviana.
Ah!
Che si sono incontrati, non ce la posso fare, a X Factor 9. E da qui è iniziata la loro carriera.
A GKB,
e stanno preparando live, tournée, grandi cose. E vogliono anche lanciare un nuovo album. Che no, hanno lanciato un nuovo album, scusa, sulla Sony. Però hanno detto che loro vogliono rifuggire da qualsiasi etichetta, sia discografica che musicale, perché loro hanno un solo obiettivo: sperimentare.
Ah, benissimo.
Bravi.
Noi si aspetta questi.
Vabbè, dai, magari non c'è solo Gigi D'Alessio a Napoli, ma forse anche qualcosa di un po' meglio. Speriamo, speriamo.
Posizione numero 2 in discesa, i Coldplay con Adventure of a Lifetime.
E prima di dire la numero 1, che vabbè, vi sorprenderà sicuramente, no?
Vabbè, prima di dire la numero 1 salutiamo.
Salutiamo. No, come dicevi te Alessandro, tranquilli, ora si va a casa, tranquilli.
Ora si va a casa, no, perché stasera proprio
è stata lunga. Comunque, a modo nostro, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di fare un ricordo di David Bowie che fosse completo, il più possibile completo.
Diverso che, da quello che è stato fatto tutta la settimana, che no.
Diverso, sì, diverso da
quello di studio aperto.
Da troppi che si sono sentiti in giro. E magari andando a scoprire anche un qualcosina di più, perché non basterebbe una puntata su David Bowie, ce ne vorrebbero una cinquantina forse. Sì. Forse neanche Massimo Daziani con Rock Machine, con una serie intera, riuscirebbe a coprire tutto il valore di quest'artista. Vabbè. Noi ci abbiamo provato, grazie a chi ci ha ascoltato, grazie ad Alessandro che è stato qui con noi.
Grazie a voi, come al solito.
Lo vedo
ci
provato.
Vediamo la prossima settimana.
Vabbè, se vuoi tornare,
no,
siamo
no,
qui,
dicevo un'altra volta per una puntata un po' più allegra.
Sì. Speriamo. Speriamo.
Buonanotte a tutti.
Certo, l'anno non è iniziato proprio nel migliore dei modi.
Un po' di schiaffi, è cominciato a schiaffi. Allora.
L'Erica direi che è stata bravissima, piangeva che non sapeva niente su David Bowie, ma è stata brava.
Invece si è comportata benissimo.
Brava. E la numero italiana,
Lupetti,
Erika?
È insuperabile come sempre.
Come il tonno, benissimo.
Grazie, grazie.
E la numero italiana è la New Entry, che si colloca subito alla numero uno. Lui è grandissimo Fedez, insieme al mitico Mika, che insieme ci cantano Beautiful Disaster.
Me lo ripeto in testa. Ascoltate Bowie, ciao.
Il deve ancora svanire per poi sognare un altro modo per potersi rialzare, come la pioggia che cade senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta, non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene freddeboli, parliamo col linguaggio dei segni indelebili. Come ieri, tu non c'eri, disturbi ereditari, sfortunati ereditieri, perché spesso chi ti giudica è il primo che poi ti trucida. Quando lanciare un sasso vale più di una supplica. Ci hanno detto non è tutto oro ciò che luccica, ma l'hanno detto perché è tutto l'oro ciò che luccica. Ora voglio gridare fortissimo, la vita fa schifo, il panorama è bellissimo. Di vita che ho vissuto per sbaglio e li cambiano emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di farvi la guerra. Come 24.000 baci, probabilmente Giuda ci avrebbe sterminati. Sentirsi inadeguati, sentirsi uno dei tanti, l'occasione persa fa l'uomo ladro di rimpianti. Rapacinati con l'animo colpevole, denuncia la tua vita per felicità ingannevole. A tutti noi cresciuti dentro camere oscure, dove ogni stronzo mente la verità pure.
Let you go. Who knew my heart could be so quick? My life I give away for this. Don't care what anybody sees. I know I'm doing this for me. I can be your butterfly. Love you so hard that I could die. One that could make it worth it all. What a beautiful way to fall.
It's a beautiful disaster.
And maybe by the time I know, it'll be too late to let you go. Who knew my heart could be so quick? My life I give away for this. Don't care what anybody sees. I know I'm doing this for me.